Il testo di Dogen a questo punto fa una serie di considerazioni che adesso vi esporrò e che sono vitali. Il fatto che tutte le varie categorie di coloro che praticano non vengono coinvolte in attività intellettuali discriminanti e perché accedono direttamente all'illuminazione con un'azione tranquilla, lo Zazen, e non costruita. E di nuovo il senso di sé che costruisce. Col senso di sé si riduce tutto a quello che le nostre categorie logiche possono cogliere. Peccato che non sia, naturalmente, la liberazione, ma anzi una prigione in più che usa del sacro per metterci in ceppi. Se, aggiunge Dogen, come si ritiene normalmente, si considerassero pratica e illuminazione come due stadi separati, dovremmo poter riconoscere entrambi separatamente. Ma ciò che ha a che fare con le attività intellettuali discriminanti non è illuminazione, poiché nell'illuminazione non vi è l'illusione della speculazione intellettuale. In generale, va detto che non è possibile raggiungere lo stato di tutti i Buddha per mezzo dell'intelletto pensante. Inoltre, sappiate che fin dall'inizio non ci manca la suprema illuminazione, che riceviamo e usiamo continuamente, ma siccome non riusciamo a convincerci che sia così, allora ci abituiamo in modo scriteriato a considerarla dal punto di vista intellettuale e dal punto di vista delle idee e andando in giro a chiedere spiegazioni su che cosa essa sia, perdendo di vista la vera grande via. Questi punti di vista intellettuali e queste idee non sono altro che i fiori del cielo. Pensiamo senza fine alle 12 concause condizionate, all'esistenza delle 25 mondi, ai 3 e ai 5 veicoli buddisti, alle idee di fatto che i Buddha esistano oppure non esistano, ma non dobbiamo pensare che questi punti di vista intellettuali e queste idee siano la corretta via del buddismo, che siano il Buddha Dharma. Piuttosto, quando pratichiamo Zazen intensamente, in quel momento si gettano via tutte le cose, abbiamo detto si spoglia. E cos'è? È che grazie al sigillo del Buddha si arriverà al di là della illusione illuminazione, al di là, Dio liberami da Dio, l'uomo veramente libero non deve più scegliere, è libero dalla libertà, indipendente perciò da considerazioni di saggezza o stupidità, e improvvisamente al di fuori di ogni convinzione ci si sente liberi, indipendenti, e si riceve e si usa la grande illuminazione. Come possono stare alla pari di costoro quelli che sono intrappolati nelle parole, nelle fedi e nelle lettere scritte? Ecco, bellissimo. Allora, sappiate che, aggiunge Dogen, sappiate che nel buddismo le scuole che insegnano che la mente originaria include tutte le forme si riferiscono all'intero universo dei fenomeni e non separano essenza da aspetto e non fanno riferimento a nascita e morte. Non esiste nulla che non sia la mente originaria, dalle cose più insignificanti fino all'illuminazione e al nirvana. Tutti i fenomeni, tutto ciò che esiste nell'universo, tutto ciò che esiste nell'universo, bene e male, tutto è soltanto questa unica mente che non ha nulla da escludere, nulla di ciò che c'è ne può essere escluso. Le varie scuole buddiste tutte, parimenti, sono un'unica mente. Esse spiegano la natura della mente allo stesso modo, senza fare differenze tra loro. E questo è quindi il modo in cui la natura della mente è conosciuta dai buddisti. Che poi non sappiamo benissimo che non è assolutamente solo dai buddisti, ma abbiamo fatto attenzione a comparare a comparare queste cose capendo che che ogni tipo di faziosità è una malattia, ogni tipo di appropriazione è una malattia. È inutile apprendere lo Zen, il buddismo Zen, e apprendere se stessi e dimenticare se stessi, e essere risvegliati alla realtà. Risvegliarsi alla realtà è lasciar cadere il proprio corpo-mente e il corpo-mente degli altri. Attenzione, corpo e mente, non è che ci sia la spiritualità che svolazza, è proprio il corpo, la corporeità, nel senso che la vivrai in un modo diverso. Cioè tu hai la tua sostanza, la tua carne, che è un'altra cosa. Non perché cambi la carne, ma perché cambia quella testimonianza, per cui tu sei intriso di carne e non lo sei più. Per quanto esista, magnifica, sentite che bella, per quanto esista un prima e un dopo, il prima e il dopo sono separati. La cenere è nella sua posizione dharmica e c'è un dopo e c'è un prima. Così come la legna deve diventare cenere e non tornerà a essere legna. Quindi anche l'uomo dopo la sua morte non torna a vivere. Quindi l'uomo inteso come persona, come quell'aggregato lì, no? Quindi il fatto che non si possa dire che la vita diventa la morte è un insegnamento stabilito dal buddismo. Perciò si chiama non nascita. Che la morte non diventi nascita è un insegnamento stabilito dalla dottrina buddista. Perciò si dice non estinzione. La nascita è un singolo momento e anche la morte è un singolo momento. E, per esempio, come l'inverno e la primavera. Non si dice che l'inverno diventa la primavera e che la primavera diventa l'estate. L'uomo che giunge al risveglio è come la luna che risiede nell'acqua. La luna non si bagna e l'acqua non si lacera. La luna dà una grande e vasta luce, ma occupa nell'acqua un piccolo spazio. L'intera luna e l'intero cielo stanno sulla rugiada e sull'erba, su di una sola goccia d'acqua. Il fatto che il risveglio non laceri l'uomo è come la luna che non penetra nell'acqua. Il fatto che l'uomo non ostacoli il risveglio è come la goccia di rugiada che non ostacolerà la luna nel cielo. Ecco, questa diciamo era la parte essenziale di questa prima lettura. Ripeto, torneremo su Dogen per forza, perché i trattati raccolti nello Shobogenzo sono di una praticità, no? Cosa ci hanno detto? Ci hanno detto poi che cosa? Che in realtà di nuovo l'illusione delle cose, il rapporto con le cose, la nostra complessità e personale, la filosofia e tutte le strutture servono solo a mandarci fuori strada, a creare un altro io che porterà avanti un altro io e così via, ma di sicuro quando si comprende come siano le cose non si comprende perché si è passati in un altro stato. Cioè non c'è una conoscenza alla fine della storia, c'è un altro modo d'essere che ingloba e supera quello antecedente, quindi pensiero, contropensiero, superamento del pensiero ed è lo stato in cui questo si realizza, quella che è la dharmatà, quella che è la quiditas, quello che è la natura di Buddha, no? Come si raggiungono? L'abbiamo detto, superando il pensiero, lasciando cadere il corpo e la mente, pensiero, non pensiero, e poi senza pensiero. È un lento salire, più sali in montagna più la vetta si avvicina e più perdi di peso, suderai, avrai mangiato quello che vuoi, comunque perdi, vai su. Salire è sempre alleggerirsi, come scendere logicamente presuppone un peso, no? Dunque imparare a non avere intenzioni, imparare ad appassire non dà altro che una coerenza interna, la scoperta della nostra natura, della nostra dignità di uomini. Grazie, state bene, alla prossima.